Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffini in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click in questo mercoledì 5 febbraio 2025. I contatti della trasmissione doppioclick@radiopopolare.it per inviare commenti, spunti, segnalazioni. Invece per dialogare con me durante la trasmissione, diretta at popolarenetwork.it per l'email e il 331 62 14 013 per sms, whatsapp e Telegram. Oggi ci occuperemo specificatamente di normative, impatti delle normative europee, come stanno cambiando quei rapporti negli Stati Uniti, che cosa sta succedendo. Parleremo poi di intelligenza artificiale, sia in senso positivo sia in senso un po' più negativo. Allora, cominciamo con i rapporti fra Stati Uniti e Unione Europea, che impattano e non poco sulle nostre vite, sulla gestione degli strumenti digitali, di come li utilizziamo e di quello che abbiamo a disposizione. Allora, con l'elezione di Donald Trump, l'abbiamo detto, qualche problemino sta emergendo. Un problema riguarda il famoso discorso della moderazione dei social network. Allora, qui il tema è legato al Digital Services Act, che è una normativa europea che si applica alle piattaforme di grandi dimensioni, quindi stiamo parlando dei vari Meta, Google e compagnia cantante, e che prevedono, in caso di mancata applicazione delle norme dell'Unione Europea, che ricordiamolo, richiedono una attenta moderazione dei contenuti, verifica delle notizie, lotta alle fake news, insomma tutte queste cose di cui si è parlato ampiamente negli ultimi anni, prevedono delle belle multe. Ecco, con l'arrivo di Donald Trump a capo della Casa Bianca sembra che sia partito liberi tutti, e lo abbiamo visto dalle reazioni di Mark Zuckerberg, per esempio, che ha eliminato il fact checking sui suoi social network. L'abbiamo visto su X con Elon Musk, che l'ha fatto per una questione di principio già da prima, però adesso cominciamo a vedere le prime mosse formali, e le prime mosse formali arrivano da Jim Jordan, presidente della Commissione Giustizia alla Camera statunitense, che ha scritto una lettera alla vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea, Anna Virkkunen, che è anche commissario alla sovranità digitale, per dirle in buona sostanza che il Digital Services Act sarebbe una legge che impone delle restrizioni alla libertà di espressione protetta dalla Costituzione statunitense, il famoso primo emendamento al quale tutti si appellano per dire un po' quello che gli pare. Allora, qui evidentemente ci troviamo di fronte a uno scontro che interessa più che altro da un punto di vista filosofico ma anche economico i rapporti fra Unione Europea e Stati Uniti, perché l'Unione Europea col Digital Services Act ha cercato in buona sostanza di imporre a tutto il mondo una serie di regole per gestire i social network, e gli Stati Uniti, che finché c'era Biden sembravano starci a questo tipo di regolamentazione, Ora non ci stanno più. Il fatto che Donald Trump sia legato a doppio filo a Elon Musk probabilmente non è così indifferente in questa posizione, però il problema è che potremmo trovarci di fronte a una sorta di crisi diplomatica digitale, mettiamola così. Le conseguenze quali potrebbero essere? Beh, potrebbero essere, alcuni stanno già ipotizzando, o addirittura delle separazioni fra i social network nella versione statunitense, nella versione europea, oppure addirittura la chiusura, come era stato minacciato qualche tempo fa, dei social network come Facebook o X in Europa. Molto più probabile che si arrivi a un accordo tra i due blocchi, però capire quale possa essere questo tipo di accordo è piuttosto difficile. Io saluto Anna che scrive al 331-6214013 giusto per segnalare la sua presenza dalla provincia di Como, e fa piacere sapere che sia in ascolto. E andiamo avanti sempre sul tema impatto delle norme dell'Unione Europea, e questa riguarda un altro provvedimento che ha una sigla simile al DSA, però è il DMA, il Digital Markets Act. Allora, ne abbiamo parlato più volte qui a Doppio Click. Il Digital Markets Act è quello che impone tutta una serie di regole, ancora una volta, alle grandi piattaforme per garantire, diciamo, una maggiore apertura dal punto di vista del commercio. E una delle aziende statunitensi che è stata colpita maggiormente è stata Apple, per quanto riguarda in particolare il suo App Store. Riassunto delle puntate precedenti. Se voi avete un iPhone, un iPad, sapete benissimo che, a meno di non andare più o meno a hackerare il sistema operativo, potete installare le app soltanto passando dall'App Store ufficiale di Apple, che ha il controllo completo di tutte le applicazioni che sono disponibili. Beh, col Digital Markets Act questa cosa in Europa è finita, e quindi Apple ha dovuto aprire ad altri store indipendenti. Apple ha protestato molto, e anche abbastanza a ragione, secondo il mio giudizio, perché tutto questo comporta dei problemi in primo luogo dal punto di vista della sicurezza. Però oggi parliamo di una cosa diversa. Perché? Perché questa modifica ha fatto in modo che in Europa sia disponibile la prima app porno sui dispositivi di Apple. Allora, fino a questo momento Cupertino si era rifiutata categoricamente di aprire ad applicazioni che contenessero materiale pornografico, ma il fatto di dover aprire ad altri store ha comportato in maniera indiretta il fatto che siano arrivate anche le app porno. E Apple, da questo punto di vista, può fare un controllo solo di tipo tecnico, quindi non può fare un controllo di tipo, diciamolo, o etico-morale o di marketing, se vogliamo dirla tutta, come ha fatto finora. L'applicazione si chiama Hot Tube e è disponibile su Alt Store, un market alternativo che, fra l'altro, è nato in collaborazione con Epic Games. Epic Games è una società che sviluppa videogiochi e che ha ingaggiato, mettiamola così, Apple più e più volte proprio su questa questione dell'apertura ad altri store, perché voleva vendere i suoi videogiochi in maniera indipendente. In realtà le dichiarazioni di Apple sono abbastanza surreali, devo dire, perché si definiscono profondamente preoccupati per i rischi per la sicurezza che app pornografiche creano per gli utenti dell'Unione Europea, soprattutto per i bambini. Allora, io credo che dal punto di vista dei contenuti non sia un problema delle multinazionali decidere che cosa si possa o non si possa vedere. Al massimo, per i bambini dovrebbero essere i genitori a decidere e a controllare che cosa fanno. Quindi Vedremo come andranno le cose, questo è il primo passo verso una nuova gestione separata tra Unione Europea e Stati Uniti, perlomeno per quanto riguarda le applicazioni per l'iPhone. Ma adesso accennavo prima che avremmo parlato di intelligenza artificiale sia in senso positivo sia in senso negativo e partiamo con quella in senso positivo per una volta, dai. E come al solito, quando parliamo di applicazioni particolarmente positive, interessanti e utili per la società delle nuove tecnologie, io tiro in ballo la mia collega Marta Abba. Marta, buonasera.
Buonasera a tutti, ciao Marco.
Ok, con una linea perfetta oggi, devo dire, a livello di qualità audio, ci siamo impegnati su questo.
Senti, esatto, miglioriamo, dai.
Miglioriamo, sì. Allora Marta, qui andiamo a toccare un argomento abbastanza complesso. Io provo a introdurlo così. Noi sappiamo che quando usiamo i nostri smartphone, i nostri dispositivi e anche tutte le società che hanno applicazioni installate, che noi utilizziamo, registrano un mucchio di informazioni. Noi di solito parliamo di questa cosa qua, e tutti i giornalisti bene o male parlano di questa cosa, come di un problema di privacy, come del fatto che le multinazionali si fanno gli affari nostri, che tutti questi dati vengono usati per profilare la pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in realtà ci sono dei modi in cui queste informazioni possono diventare invece utili e se ne può fare anche un uso etico. In che modo?
Allora, questo modo è nella pianificazione, per esempio, della città, detto così, tutto e niente. Spieghiamolo meglio. Allora, questi dati presi da cellulare, dei nostri smartphone, per esempio i nostri movimenti, le nostre abitudini, non personali, ma in generale a livello di, diciamo, di persone, abitanti, sono dei dati non convenzionali, definiti così da questa docente dell'Università della California, a Berkeley, che ha deciso di usarli per migliorare, per esempio, la pianificazione del trasporto pubblico, oppure dei piani di evacuazione in caso di alluvioni, oppure la mobilità all'interno di alcuni quartieri. Cioè, sono informazioni utili per capire come la città si muove, per esempio, e non basarsi su un sondaggio a campione che spesso dà una lettura molto vaga di quello che succede davvero in città.
Sì, anche perché allora i sondaggi a campione sappiamo benissimo che sono un disastro e l'abbiamo visto secondo me più e più volte nel caso delle varie elezioni quando c'erano gli exit poll e le previsioni, mentre i dati che si possono raccogliere sono oggettivi. Ma Marta Gonzalez, come si chiama questa ricercatrice dell'Università di Berkeley, ha fatto un passo in più, perché quello che dice è che in buona sostanza i dati raccolti tramite gli smartphone sono anche più democratici e inclusivi, mettiamola così.
Esattamente, nel senso che non sono etichettati, non si scelgono, diciamo così, quindi si tiene il numero generale, si vede veramente dove le persone con uno smartphone in tasca, chiunque esse siano, maschi, femmine, di qualsiasi origine, religione, qualsiasi idea, si muovono. Noi ovviamente non le sappiamo etichettati e vediamo come si muove la maggior parte della gente. Quindi, per esempio, devo pianificare delle nuove piste ciclabili, non lo faccio in base a una mia idea di utilità di Marta o di chi sono, o rispetto a una, appunto, un sondaggino che ho fatto per strada o a modelli matematici, ma veramente vedo come le persone si spostano e dove hanno bisogno delle ciclabili per muoversi meglio. E questo l'ha fatto davvero, non è un studio accademico, perché l'ha fatto a Bogotà in un progetto reale in cui ha suggerito chilometri e chilometri di piste ciclabili per migliorare il sistema della città ciclabile, quindi ha consegnato un piano più equo di ciclabili per la città.
Sì, fra l'altro io, leggendo il tuo articolo che è pubblicato su Wired, ho scoperto che Bogotà ha 500 chilometri di piste ciclabili. È tantissimo.
Sì. Sì, il fatto è che ne aveva già tanto. La cosa anche interessante è che non erano da costruire ex novo, quindi lei non è, diciamo, non ha fatto un gioco facile di vabbè, questa città non ce le ha, ti dico io dove metterle. No, ha detto tu ne hai già, insomma, abbastanza, ma guardiamo come puoi migliorarle. Quindi ha visto che pur non aumentando di tanto, ma semplicemente facendo i collegamenti giusti, è riuscita ad impattare davvero, davvero molto. Cioè, si parla di 4,1 milioni di spostamenti di breve e media durata al giorno e lei è riuscita a implementarli di centinaia di migliaia di spostamenti. Quindi, insomma, cioè, si parla di tante persone che non prendono la macchina ogni giorno, adesso tradotto molto concretamente.
No, il che è assolutamente positivo. A me la cosa che colpisce effettivamente, e devo dire la verità, non ci avevo mai pensato, che se le persone spontaneamente mandano i loro dati dallo smartphone, naturalmente avendo la garanzia che vengano trattati in maniera anonima, per scopi predefiniti, eccetera, 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 si superano tutti quei bias per cui, per esempio, che ne so, le valutazioni sugli spostamenti in città ormai vengono fatte di solito soltanto sulla base di chi ha, che ne so, un lavoro dipendente o comunque è inquadrato in un determinato modo. In questo modo invece si prende un po' chiunque, basta che abbia uno smartphone, cioè può essere un migrante, può essere un disoccupato, può essere un'altra persona di qualsiasi tipo, e sono tutti dati che vanno a contribuire a livello collettivo.
E tra l'altro non dati non pesati, nel senso che non c'è scritto questo dato qua arriva da una persona che è così, è un dato, quindi anche volendo fare delle discriminazioni rispetto ai dati che vengono condivisi, ovviamente non si può, non posso dire no, quei dati li conto meno perché arrivano da non so, da donne o da giovani o da anziani, no? Sì. Quindi in questo caso la tecnologia insomma ci aiuta davvero nel avere un approccio equo.
Sì, e più che altro gira tutto dal basso, il che a me piace sempre tanto. Grazie mille Marta, ci sentiamo prossimamente con altri racconti di utilizzi positivi delle nuove tecnologie.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao, buona serata. Allora, c'è un sms da un'ascoltatrice, un ascoltatore che non si firma e che scrive: io vi chiedo sempre di firmarvi, almeno so darvi un nome, banalmente, che dice: ma che tipo di dati vengono utilizzati e da dove vengono presi? Beh, dipende, nel senso che io ti invito a leggerti l'articolo, lo trovi, si intitola Città usare lo smartphone per usare lo smartphone per ridisegnare le città. Possono essere dati GPS o altri tipi di informazioni che permettono di tracciare. Ok, è Andrea che si è firmato adesso in un altro SMS, grazie mille. Che permettono in buona sostanza di mappare molto meglio gli spostamenti all'interno di una metropoli e secondo me senza utilizzare metodi più invasivi, perché tutte le volte che mi è capitato di parlare con aziende che si occupano di smart city dicono: sì, noi facciamo delle riprese con le videocamere. Ora non so voi, a me l'idea di avere le videocamere addosso mi dà un filo fastidio, preferisco dargli io i miei spostamenti, una volta con la garanzia che sia tutto anonimo, magari fatto con un bel software open source, e in questo modo siamo più tranquilli. Ma vado a toccare l'ultimo argomento di questa giornata, che riguarda l'intelligenza artificiale e una vicenda in realtà correlata. In pratica la notizia arriva dal Brasile, e il Brasile, dopo Spagna, Portogallo e altre nazioni, ha emesso, io lo dico come esce in un articolo pubblicato dalla Stampa qualche giorno fa, una misura preventiva contro Tools for Humanity. Che cos'è Tools for Humanity? In realtà ne abbiamo parlato però qualche secolo fa, secondo me, qui a Doppio Click, e forse proprio con Marta Bà. Tools for Humanity è una società tecnologica che è stata fondata da Sam Altman. Sam Altman è anche il capo di OpenAI. Di cosa si tratta Tools for Humanity? È una cosa un po' strana, io provo a spiegarla in maniera un po' complottista, mettiamola così. Sam Altman da una parte ha OpenAI, che è una società che sviluppa l'intelligenza artificiale, di conseguenza sviluppa anche la possibilità di creare dei chatbot che sono difficilmente distinguibili da delle persone in carne e ossa. Dall'altra fonda Tools for Humanity, che è una società che si propone di trovare metodi per garantire che le persone siano veramente umane e non siano un chatbot di intelligenza artificiale. Cioè, in buona sostanza, crei il problema e lo risolvi. Il ragionamento è un po' questo. In realtà Tools for Humanity ha al suo centro un progetto che si chiama Progetto Word ed è abbastanza inquietante, devo dire. È un mix tra un sistema di identificazione biometrica basato sulla scansione dell'iride, quindi in pratica Tools for Humanity vende questa palletta con una videocamera che permette di fare una scansione dell'iride e registrarla come se fosse l'impronta digitale, mettiamola così, per autenticarsi, collegata a un sistema di criptovalute. Quello che sta facendo col progetto Word, in buona sostanza, è muoversi per il mondo e offrire alle persone una ricompensa in criptovalute in cambio della scansione dell'iride, cioè in cambio di, del fatto che le persone entrino all'interno del progetto. L'obiettivo sarebbe quello di diventare un sistema globale per l'autenticazione delle persone. Potete immaginare quali siano gli interessi economici in gioco, perché se veramente qualcuno dovesse riuscire a fare una cosa del genere, avrebbe in buona sostanza in mano le chiavi per l'autenticazione digitale di tutti i servizi su internet. Il fatto che in cambio vengano offerti dei soldi sotto forma di criptovalute in realtà puzza un po', mettiamola così. Il progetto Word è stato molto molto attivo in Africa e nei paesi del sud del mondo. In altri paesi come Spagna, Portogallo, è stato stoppato. Siamo agli sgoccioli. Anche per questa giornata Doppio Click finisce qui. L'appuntamento è per domani dopo il GR delle 17.30. Io vi lascio col palinsesto di Radio Popolare, che prosegue con Poveri ma belli, con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, poi il GR in breve, poi ancora Poveri ma belli, poi Esteri, poi il GR, poi si va avanti tutta la sera. Una buona serata e appuntamento a domani da Marco Schiaffino. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, 'cause I'm counting no eggs.